Allora chiedo gentilmente ai consiglieri di prendere posto, perlomeno quelli che sono già presenti, consiglieri e assessori ovviamente, il sindaco è già al suo posto. Se c'è ancora, sembra che c'era l'assessore Brizio. Magari gli fai un fischio. Ok. Allora direi che possiamo incominciare, quindi chiedo intanto buonasera a tutti, sia ai consiglieri, a giunta, facciamo il primo consiglio di quest'anno e lo facciamo anche come sempre in diretta streaming per chi ci segue da casa, quindi buona serata a tutti, inviterei il segretario comunale a fare l'appello, grazie.
Actis. Presente. Ambrogio Giulio. Presente. Ambrogio Clotilde. Presente. Calcagno. Presente. Gandolfo. Presente. Garaventa. Presente. Giordana. Presente. Longo. Presente. Occelli. Pettavino, presente. Portera, presente. Racca, presente. Rubiolo, presente. Seliac, presente. Tesio, presente. Villois, presente. Zampedri. Quorum strutturale costituito, grazie.
Ecco, a margine, lo faccio subito l'intervento, a margine dell'appello, il consigliere Zampedri si è giustificato per l'assenza e anche l'assessore Rocco Ferraro è giustificato perché presenzia per conto del comune in una riunione del consorzio di smaltimento rifiuti che è stata convocata in concomitanza al consiglio comunale. Quindi chiederei a tutti di alzarci in piedi per gli inni, grazie. Bene, allora ci prendiamo un attimo di spazio per le comunicazioni, inviterei il sindaco a prendere la parola, prego.
Grazie e buonasera a tutti. Il 30 maggio 1924, nelle aule del Parlamento italiano, veniva pronunciato il discorso più intenso ed incisivo di tutto il secolo scorso, in un clima generale, ahimè, di diffusa ignavia, nella migliore delle ipotesi, clima che ha certamente favorito la deriva autoritaria degli anni seguenti. Nei 10 giorni successivi, chi aveva pronunciato quel discorso, Giacomo Matteotti, pagò con la vita il suo coraggio, purtroppo troppo isolato anche tra i suoi stessi colleghi. L'amministrazione di Savigliano vuole ricordare come merita nel centenario quel discorso per la dirompenza e per l'importanza dei contenuti e per l'esempio che ci ha lasciato. Per questo ho chiesto all'assessore Giorsino di organizzare per questa ricorrenza un evento o anche più eventi per il quale abbiamo coinvolto l'ex sindaco di Savigliano Sergio Soave e l'ex sindaco di Mormanno Domenico Pappaterra, che peraltro furono colleghi deputati nella stessa aula ove sedette Giacomo Matteotti. Essi ci hanno espresso la disponibilità di massima. Nello stesso tempo ho chiesto all'assessore Ferraro di attivarsi per invitare i nostri gemelli di Mormanno a Savigliano e rinnovare in tale occasione il legame di amicizia e fraternità tra le nostre comunità.
Grazie. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ormai marzo è alle porte, come sappiamo è il mese dedicato alla donna, ma noi non dobbiamo concentrarci solo a un giorno, sia l'8 di marzo, ma dobbiamo celebrare i diritti delle donne tutti i giorni, ma ogni giorno lavorando attivamente per garantire i diritti delle donne, ma non solo ascoltarli, soprattutto rispettarli. Fondamentali sono gli sforzi che la Consulta per le Pari Opportunità, insieme all'amministrazione comunale e a tutte le varie associazioni che compongono la Consulta, nel mettere in luce questa delicata tematica in modo anche serio e con una certa delicatezza. Viene fatto anche attraverso delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione, attraverso degli spettacoli teatrali, la musica, lo sport. A questo riguardo vorrei ricordare un paio di eventi, poi ovviamente darò la parola anche alle mie colleghe consigliere. E allora, domenica 3 marzo ci sarà appunto la Just the Woman I Am, che è questa, diciamo, consiste in questo percorso di una camminata libera a tutti, con la finalità di raccogliere i fondi per la finalità per il sostegno della malattia sul cancro e per promuoverne la prevenzione. Ad oggi siamo arrivati a più di 260 iscrizioni, ovviamente il discorso meteo sta influendo un po' sull'organizzazione, ma abbiamo già, come avete visto sui giornali, sui social, variato. La partenza sarà comunque alle 10.30, l'arrivo anzi è da Parco Graneris, mentre invece l'arrivo non sarà più Parco Graneris, ma sarà presso l'ala polifunzionale, all'interno del quale poi seguirà il ristoro e quant'altro. Quindi ovviamente sono ancora aperte le adesioni per chi vuole iscriversi anche la mattina stessa, sempre appunto che anche il meteo sia clemente in questi confronti. Voglio anche ricordare il valore aggiunto di questo progetto, che è stato proprio quello di riuscire a creare questo QR code anche consultabile dai non vedenti, okay? Poi altra manifestazione dell'8, altro evento sarà venerdì 8 marzo, che è proprio, si terrà nella ludoteca, inizierà alle 9.30 con profumo di spezie e quindi ci sarà il laboratorio interculturale di cucina. Sarà ovviamente gratuito, ci saranno appunto un'inclusione di cucina attraverso appunto queste persone che cucineranno quel giorno. Alle 12.30 ci sarà il pranzo condiviso, ovviamente chi vuole fare l'adesione deve prenotare. Poi dalle 14 saranno delle danze e poi dalle 16.30 continuerà il servizio ludoteca fino addirittura alle ore 10 perché al serale ci sarà il pigiama party. E quindi vorrei ringraziare comunque la ludoteca perché è uno dei pilastri della nostra comunità, vorrei ringraziare Elena Albera e Cinzia Colapinto e soprattutto tenere in considerazione che la ludoteca è veramente un supporto importante per tutte le mamme e per i bambini. Tra l'altro so che arrivano anche molte persone al di fuori del comune di Savigliano e quindi possiamo essere molto onorati di questa cosa. E quindi niente, se potete dare la parola alle colleghe consigliere. Grazie.
Grazie consigliere Ambrogio, provvedo a dare la parola alle sue colleghe consigliere, ho visto la mano alzata della consigliera Racca e quindi prego consigliera Racca.
Ok, grazie mille Presidente, buonasera a tutti. Sì, io vorrei collegarmi al discorso della consigliera delegata appunto per le iniziative legate al mese di marzo. Il calendario degli eventi che la consulta alle pari opportunità ha organizzato è veramente ricchissimo di eventi, quindi invito tutta la cittadinanza a appunto guardare le iniziative che appunto il Comune di Savigliano e anche tutte le associazioni che si sono rese disponibili alla consulta hanno appunto permesso di creare un calendario eventi veramente molto ricco, quindi vi invito a visionarlo sia attraverso le pagine social della consulta e della città di Savigliano, sia appunto attraverso la locandina che appunto sono già state affisse nelle vie cittadine, anche appunto attraverso i giornali. Io adesso mi concentrerò esclusivamente sugli eventi che sono stati proposti direttamente dalla consulta, in particolare gli eventi culturali. Si inizia appunto questo sabato 2 marzo, per l'inaugurazione della mostra Le Musiciste, presso appunto il Museo Civico Antonino Olmo. È una mostra veramente molto bella perché è dedicata alle donne che hanno fatto la storia della musica. L'inaugurazione appunto è questo sabato alle ore 17 in collaborazione anche con l'Istituto Musicale Fergusio e sarà possibile appunto visitarla fino al 31 marzo. Per quanto riguarda invece gli spettacoli, appunto inizia domenica 10 marzo per un concerto tributo alle grandi violiniste dell'Ottocento, tra cui le sorelle Milanollo e Teresa Tua, un concerto che si terrà alle ore 21 alla Cruzeneira, è un evento appunto libero, quindi gratuito, rivolto a tutto per appunto conoscere il grande patrimonio artistico e musicale che hanno lasciato appunto queste tre grandi donne, tra cui le sorelle Milanollo che sono savilianesi. Dopodiché, sempre per quanto riguarda gli spettacoli, venerdì 22, per il secondo anno consecutivo proponiamo uno spettacolo che abbiamo già diciamo proposto l'anno scorso dalla stessa compagnia teatrale che è Teatro al Femminile. Quest'anno appunto proponiamo lo spettacolo Semiloquio, che è uno spettacolo che riguarda in chiave ironica la figura della donna. È uno spettacolo che si rivolge al pubblico femminile, ma in realtà soprattutto anche al pubblico maschile, perché l'anno scorso chi anche tra il Consiglio Comunale ha partecipato si è divertito molto, quindi vi invito caldamente a partecipare e appunto a prenotare il vostro posto, perché è uno spettacolo in questo caso a pagamento ed è su prenotazione. Quindi sulla locandina potrete visionare appunto il modo con cui potete prenotarvi. Concludo poi ancora con due iniziative legate alla presentazione di due libri. In particolare, mercoledì 13 marzo ci sarà la presentazione del libro Qui puoi sentirti capito, in collaborazione con Ente Manifestazioni. Si tratta di una presentazione di un libro con l'autore ed è un libro rivolto soprattutto ai più giovani, perché è un libro che parla di come appunto amare se stessi e uscire da relazioni tossiche. Quindi è una bella iniziativa anche soprattutto per il pubblico più giovane. Ci sarà appunto l'incontro con l'autore, e a presentarlo ci sarà la direttrice appunto della biblioteca, Valeria Nigro. Infine, mercoledì 20 marzo alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro Dalla parte delle donne, che riguarda le storie dei consultori torinesi, e anche questo è un'occasione molto interessante per conoscere le storie di donne che appunto sono andate ai consultori, quindi è una bella occasione anche per conoscere questa tematica. Concludo dicendo che gli eventi appunto sono ricchissimi, ci sono tantissimi altri eventi che non sto qui a menzionare, anche legati al mondo dello sport. Per l'occasione poi la torre nel mese di marzo sarà illuminata di rosa per tutto il mese. Concludo dicendo appunto di invitare caldamente la cittadinanza a partecipare e a ringraziare anche per il contributo al lavoro fatto in queste settimane sia la Consulta che il Comune di Savigliano, e anche chi lavora da dietro le quinte, che appunto sono gli uffici, in particolare l'ufficio cultura che appunto in queste settimane ci ha dato una grossa mano per far sì che tutto potesse quadrare e funzionare perfettamente. Grazie mille.
Grazie consigliera Dacca. Le chiederei solo una precisazione: il concerto di domenica 10 marzo sulla locandina è indicato come ore 17, non
sì.
Ore 21, e quindi
è vero, ha ragione, grazie.
Sono confermate le ore,
sì,
ore 17
è
presso il Salone della Crusanaira.
Sì,
okay.
Sì.
Grazie. Ha chiesto la parola la mia vicepresidentessa, nonché consigliera Giorgia Seliak, prego.
Grazie Presidente. Il 19 febbraio 2024 un rapporto ONU predisposto da un gruppo di esperti incaricati di monitorare la situazione di violenza perpetrata a danno delle donne palestinesi a Gaza ha denunciato trattamenti inumani e degradanti a danno delle donne, condannate arbitrariamente, duramente picchiate, denudate, perquisite da ufficiali maschi dell'esercito israeliano, private di assorbenti mestruali, cibo, medicine. In almeno in un'occasione, le donne palestinesi detenute a Gaza sarebbero state tenute in una gabbia, sotto la pioggia e al freddo, senza cibo. Il 7 ottobre sono stati diffusi in rete i video girati dai terroristi di Hamas durante e dopo i brutali attacchi terroristici, dove si vedono donne israeliane barbaramente stuprate, torturate, mutilate. Ad una donna, dopo averla violentata, i terroristi hanno tagliato a freddo un seno e se lo sono lanciati per divertimento. Le sopravvissute agli attacchi sono state fatte sfilare nude e con il sangue colante lungo le gambe per le violenze subite. Un rapporto ONU riferisce di innumerevoli stupri perpetrati dalle donne russe a danno di donne ucraine. La più piccola, tra i fatti denunciati, aveva 4 anni. La più anziana, 83. Secondo il Consiglio d'Europa, quanto raccolto sulle violenze sessuali e gli stupri nelle zone ucraine occupate indica una pianificazione a un livello più sistematico, in cui i comandanti russi non solo erano a conoscenza delle violenze compiute, ma le avevano incoraggiate o addirittura ordinate. In Ucraina il conflitto sta avendo un impatto allarmante sull'istruzione delle ragazze e delle giovani donne. Nelle aree rurali si prevede che il 50% delle bambine di 11 anni non sarà in grado di raggiungere i risultati scolastici di base. Questi sono i dati relativi ai conflitti più recenti o al momento più all'attenzione della cronaca. Ma la violenza perpetrata a danno delle donne nei conflitti e le conseguenze che le guerre comportano per i diritti delle bambine e delle donne sono una piaga che da sempre affligge il mondo intero e una drammatica costante di tutte le guerre. Molti civili perdono ingiustamente la vita durante i conflitti armati, ma solo o prevalentemente alle donne vengono riservati simili soprusi, proprio in quanto donne. Si fa riferimento alle vittime di un conflitto pensando solo alle persone uccise, ma le donne barbaramente violentate sono anch'esse vittime della guerra, sopravvissute, sì, ma devastate. Umiliare e violentare le donne è una vera e propria strategia militare, diventa strumento per degradare un popolo. Lo stupro è un'arma di guerra e proprio per questo è stato inserito nel catalogo dei crimini di guerra, però non basta. In vista della Giornata Internazionale della Donna, celebrazione nata appunto per ricordare l'importanza della lotta per i diritti delle donne, oltre a tutte le importanti iniziative organizzate nella nostra città, di cui ha parlato la consigliera Racca, per celebrare il valore della donna e combattere discriminazioni e pregiudizi che ancora ne ostacolano l'emancipazione, come Consulta delle Pari Opportunità, vogliamo anche riportare l'attenzione su questo drammatico volto della guerra di cui troppo poco si parla e dare voce alle tante, troppe donne vittime dei conflitti per invocare una più ferma tutela dei diritti umani e per gridare ancora cessate il fuoco.
Ringrazio la consigliera Seliak e visto che il programma di marzo è decisamente ricco, aggiungiamo ancora una segnalazione di una mostra che si intitola La magia della vita e dei colori, è una mostra dedicata al nostro concittadino dottor Francesco Cravarezza, medico, pittore, collezionista e filantropo, che si svolgerà presso il Palazzo Muratori Cravetta dal 10 al 24 di marzo. Oltretutto il dottor Cravarezza è stato benefattore sia del comune di Savigliano sia dell'Oasi Giovani, tant'è vero che la stessa Oasi Giovani per sabato 23 alle ore 16:30 prevede un'asta benefica di alcune opere proprio del dottor Cravarezza. Quindi questo è un appuntamento importante che si inserisce benissimo anche all'interno del ricco programma di marzo legato al mese della donna. Adesso faccio io ancora un paio di comunicazioni. La prima è per segnalare che lo scorso lunedì, 15 giorni fa, si è concluso il nostro corso amministratorio organizzato da questo ufficio di presidenza, ovviamente dal sottoscritto in collaborazione con la collega Seliak. È stato un successo, direi, perché abbiamo superato in alcuni incontri, abbiamo fatto un incontro al mese e si sono superate anche le 30 presenze, riguardava ovviamente, era legato alla presenza di amministratori, lo abbiamo allargato anche ai comuni limitrofi e quindi direi che in tutte le occasioni abbiamo avuto anche un ospite, un testimonial. Come era stato suggerito dal consigliere Ambrogio, questo corso, questa serie di incontri ha avuto un buon successo. Peccato che il consigliere Ambrogio non abbia potuto parteciparvi, ma essendo un veterano della politica cittadina sicuramente, come dire, avrebbe potuto partecipare come docente, suggerisce, magari in un'altra occasione, anche perché proprio nell'ultimo incontro un paio di sindaci hanno chiesto la possibilità magari di ripetere alcune serate con argomenti diversi per il prossimo autunno, quindi ci dedicheremo anche a questa organizzazione. L'altra comunicazione è una comunicazione doverosa, come era stato in occasione del lieto evento della consigliera Racca. Faccio gli auguri al consigliere Pettavino, neo papà, che è diventato papà di Matteo da pochi giorni, e quindi facciamo gli auguri da parte mia, da parte di tutto il consiglio ovviamente, per questo lieto evento anche nella famiglia Pettavino. Quindi un'amministrazione che anche da quel lato lì pian pianino si muove, quindi il buon esempio lo stiamo dando anche noi nell'ottica dell'aumento della popolazione savigliana. Prego, consigliere Pettavino.
Grazie, ne approfitto solo per ringraziare, visto che tutti hanno espresso gioia per questo lieto evento, come ha detto lei presidente. Vi ringrazio, mamma sta bene, il piccolo sta benissimo, è anche bello grosso, domani torneranno a casa, però come ho scritto tutti abbiamo un cittadino in più da crescere, quindi mi fa piacere tra l'altro che sia successo proprio mentre io sono su questi banchi a svolgere questo incarico importantissimo. Vi ringrazio di cuore tutti e anche da parte di mia moglie per la vicinanza in questi giorni, grazie mille, grazie.
Possiamo anche fare un applauso, eh? Allora direi che sono le 18:36-37, quindi possiamo incominciare a dedicarci allo spazio per le interpellanze e le interrogazioni. E partiamo subito con la prima che è un'interpellanza, l'interpellante è il consigliere Calcagno a nome del gruppo Spazio Savigliano. L'interpellanza riguarda le famiglie in lista di attesa per la carenza di posti all'asilo nido comunale. Prego, consigliere Calcagno.
Grazie Presidente, proprio per questi lieti eventi penso che questa interpellanza sia proprio adatta, anzi speriamo ancora di incrementare. Attualmente nella graduatoria annuale, che viene fatta al 30 giugno di ogni anno, quindi questa è la situazione attuale, però al 30 giugno del 2023 c'erano già oltre 40 bambini in lista di attesa. Attualmente ce ne sono 40 per l'inserimento delle bambine e dei bambini all'asilo nido comunale. Di questi 27, essendo i più piccoli, saranno ancora possibili fruitori del nido per uno o due anni, mentre 13 con settembre si autoescluderanno dalla graduatoria in quanto inizieranno la scuola dell'infanzia. Poi ci sono anche quelli che hanno la fortuna di avere il posto al nido, che passeranno alla scuola dell'infanzia e sono circa una trentina. Quindi di per sé i numeri potrebbero anche quadrare. Tutto dipenderà quanti al 30 giugno del 2024 saranno fuori dalla graduatoria, parlando solo chiaramente dei servizi comunali. Nella nostra città i posti per la prima infanzia, 0-2-3 anni, sono 60 nel nido comunale e 98 nei micronidi e baby parking gestiti da altri enti, per un totale di 158 posti, a fronte di circa 500 bimbi residenti e quindi potenziali utenti dei servizi. Chiaramente ogni famiglia decide se utilizzare questi servizi o meno. Un numero questo che potrebbe ancora aumentare se si considerassero le richieste di chi, pur non essendo residente, lavora a Savigliano e quindi desidererebbe avere un posto al nido per il proprio figlio. Si parla spesso di calo demografico e come contrastarlo. Il nostro consiglio dà una mano anche per contrastare questo calo demografico. A nostro avviso, creare nuovi servizi alla prima infanzia è uno dei passi necessari per aumentare la natalità, in quanto darebbe una risposta alle famiglie che non hanno la possibilità di avere qualcuno, parenti o altre persone, che possa accudire i figli in loro assenza, o a quelle famiglie in difficoltà economiche, in cui il padre o la madre, dovendo badare i figli, non possono cercare lavoro. Chiediamo pertanto al Sindaco e alla Giunta di ampliare o istituire nuovi servizi alla prima infanzia, gestiti direttamente o in convenzione con altri enti o cooperative, per dare una concreta soluzione al problema delle liste di attesa. Anche sui giornali locali sono stati fuori articoli che mettono in evidenza la carenza di posti per la prima infanzia.
Grazie consigliere Calcagno. Ci sono interventi da parte dei gruppi consigliari? Consigliere Longo, prego.
Grazie Presidente. Si sente? Sì. Buonasera a tutti, parlo sia come Presidente della Quarta Commissione, sia a nome della maggioranza e anche e soprattutto come insegnante, e quindi sto anche, a me sta molto a cuore questa situazione. Allora, in merito appunto all'interpellanza che vicino così? Ok. Allora, appunto, in merito all'interpellanza del consigliere Calcagno, concordiamo tutti dell'importanza appunto di questa problematica che riguarda la cittadinanza e anche chi viene dai paesi limitrofi a lavorare appunto nel nostro paese. Mi sento appunto di confermare questa importanza perché noi vediamo appunto come insegnanti qual è l'importanza dei nidi comunali, anche se l'idea è del bimbo piccolo che però crescendo verrà quindi nelle nostre scuole. Ed è molto importante perché appunto questi bambini acquistano una sicurezza, anche un'indipendenza della figura del genitore. Quindi stiamo accogliendo appunto questa proposta e stiamo cercando quindi di trovare una soluzione che sia al più presto fattibile e che appunto dia risposta a questa esigenza. Grazie.
Grazie consigliera Longo. Ci sono altri interventi? Se no lasciamo la parola all'assessora Giordano, che è competente per politiche sociali, famiglia, scuola, quindi l'assessora giusta per rispondere a questa interpellanza. Prego.
Grazie Presidente. Allora, oltre al Consiglio Comunale che ha già dato in questo anno e mezzo i suoi frutti, vorrei segnalare che anche gli impiegati comunali, infatti, danno il loro contributo ad aumentare i cittadini, anche se l'architetto Alberione, forse sta a Monasterolo di Savigliano, l'architetto Alberione, però lavora a Savigliano, e poi siamo in attesa del lieto evento di Alessandra Masento, che invece è una delle impiegate dell'ufficio solidarietà, per cui insomma il numero dei nuovi nati aumenta, e facciamo tanti auguri sia a quelli che sono nati che a quelli che insomma stiamo aspettando la lieta notizia. Allora, detto questo, allora abbiamo già avuto più volte occasione di dire che effettivamente il numero dei posti per la fascia 0-3 è sottostimato, chiaramente. Bisogna però fare giustamente dei ragionamenti in prospettiva, perché è vero che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto un picco nei bambini in lista d'attesa dei nidi che precedentemente non c'era stato. Quindi bisogna capire un attimo quali forze mettere in campo e come metterle in campo. Sarebbe bello poter pensare che sia sufficiente aumentare i posti nido per venire un po' meno al discorso della denatalità, che purtroppo invece è un problema piuttosto complesso e complicato. Quello che però invece questa città deve avere come visione è quello che più servizi si danno alle famiglie, più la città diventa attrattiva. Savigliano è già attraente nei confronti delle famiglie, infatti il nostro saldo rispetto all'anno precedente di nuovi abitanti è positivo. Però bisogna rispondere a queste famiglie che scelgono Savigliano dando più servizi. Ora, quindi è già stato dato mandato al dirigente competente e agli uffici comunali di valutare diverse possibilità per poter rispondere, ma anche appunto in modo più rapido possibile, perché è questo il momento in cui c'è l'esigenza, di poter rispondere quindi nei più brevi tempi possibili a questa che è una richiesta che sentiamo particolarmente pressante, anche perché nella fascia 06 noi come comune stiamo dando un valore importante, infatti abbiamo deciso di diventare capofili del coordinamento pedagogico territoriale, proprio perché la fascia 06 è una fascia a cui noi vogliamo prestare attenzione, non solo per quello che è il comunale, ma per tutto quello che riguarda proprio la fascia, sia che siano ospiti comunali, statali, ma anche delle paritarie o dei nidi privati. Quindi questo è un argomento che vogliamo prendere proprio a tutto tondo e prendere in mano proprio in modo concreto e a tutto tondo. Spero di aver risposto, cioè questa è, diciamo, più che una risposta, quello che questa amministrazione ha in mente.
Grazie assessore Giordano. Consigliere Calcagno vuole replicare?
Chiaramente tutti i gruppi quindi sono d'accordo a aumentare questi posti al nido. Quello che si chiede, dato che ci sono delle strutture che non devono essere aperte al massimo del numero dei posti, per esempio il micronido, il massimo è 24. Però uno può anche aprire un micronido con 10. Cioè, quindi l'importante è arrivare a una decisione, cioè ci sono delle possibilità di ampliare questi servizi in convenzione o direttamente, come ho scritto nell'interpellanza, quello che chiediamo è l'urgenza, cioè senza fare il passo troppo lungo, però un passetto, anche perché al 30 di giugno noi avremo la certezza di quanti famiglie sono rimaste fuori dal servizio dell'asilo nido. Quindi l'importante è muoversi, non vorremmo arrivare come già poi, cioè nel senso sono passati dal 30 giugno 2023 x mesi in cui però cioè bisogna cercare già una risposta, perché comunque queste 42 famiglie che sono rimaste fuori si sono aggiustate in qualche modo eccetera, va bene, però visto che è anche uno dei motivi per cui Savigliano può attrarre altre famiglie, avere una città giovane, penso che convenga a tutti, anche solo da un punto di vista economico se vogliamo, perché una famiglia quando tira su un figlio spende molto, però indipendentemente da questo chiediamo la fretta, tra virgolette, una fretta meditata, però che arrivi a una conclusione, perché noi dobbiamo dare una risposta a queste famiglie. Sempre mettersi nei panni di chi ha il problema, no? La politica dovrebbe essere il tuo problema, un mio problema. Allora, questo è un problema sollecitato sia dai giornali, sia dai nostri gruppi, e quindi chiediamo di fare in fretta. Anche perché bisogna sapere se il Comune è interessato eventualmente a determinati locali.
Grazie consigliere Calcagno. Io passerei alla seconda interrogazione legata alla ZTL, all'APU, l'interrogante sempre per il gruppo Spazio per Savigliano, in questo caso la consigliera Seliak. Prego.
Grazie Presidente, scusi se le ricordo ancora che è Spazio Savigliano, Spazio, non Spazio Savigliano, per sì, Savigliano.
È vero.
Come tutti sappiamo, lunedì 8 gennaio sono state attivate la nuova ZTL nel centro storico e la APU in via Torino, attualmente ancora in fase di sperimentazione per permettere ai cittadini di abituarsi e adeguarsi. Vi sono tuttavia alcuni aspetti della progettazione della ZTL e dell'APU che non convincono e altri che non si spiegano, motivo per cui probabilmente, come si legge sui giornali, i cittadini stanno facendo molta fatica a entrare nella giusta ottica. In particolare ci si chiede quali valutazioni sono state fatte per la predisposizione dell'APU in via Torino, anche alla luce dell'esperienza pregressa, rispetto alla scelta del periodo temporale, cioè sabato sera dalle 20, dalle 20 sabato sera e la domenica, e dell'area, cioè il solo tratto che da Corso Roma porta via Nicolosino via Aires. Quale traffico veicolare vuole scongiurare o quale passaggio pedonale vuole favorire? Perché non prolungarla, ad esempio, fino a via Ghione? Si tenga presente che l'ultimo tratto, quello tra via Aires e via Ghione, è già a senso unico, per cui poco sarebbe cambiato e per come è impostata ora si costringono gli abitanti e i negozianti di tale tratto, non compresi tra coloro che hanno diritto al pass, a fare il giro da piazza Schiaparelli e da via Nicolosino. Per quale ragione si è deciso di prevedere un periodo di transito per i veicoli in via Tapparelli e via Ferreri Sud tra le 13.30 e le 15.30? Per quale ragione, infine, si è previsto un orario così articolato e con intervalli di attivazione molto diversi dal periodo estivo al periodo invernale, con il rischio di aumentare la confusione degli automobilisti? Ad esempio, perché non stabilire il divieto di transito tutte le sere dalle 20 alle 24, indipendentemente dalla stagione, considerando che i residenti sono sempre autorizzati? In questo modo, l'unica differenza sarebbe sugli orari di entrata e uscita da scuola, detto che, a ben vedere, anche la chiusura del periodo al 31 maggio non si spiega, visto che le scuole non chiudono mai prima del 10 giugno. Chiediamo dunque un chiarimento all'amministrazione.
Grazie consigliera Seliak, alla risposta provvede direttamente il sindaco, prego.
Sì, rispondo io perché l'assessore Rocco Ferraro è impegnato nell'assemblea del consorzio XEA a rappresentare la città di Savigliano. Dico che questa interrogazione è utile perché effettivamente anche a me è capitato di leggere che alcune cose non sono state comprese dai cittadini, un po' di confusione è emersa da parte almeno di alcuni cittadini, in qualche caso anche in modo un pochettino eclatante, però insomma sappiamo anche che i social magari esaltano delle anomalie che a volte nemmeno ci sono. Comunque la scelta di dotare le aree centrali della città di controllo elettronico degli accessi era stata effettuata dall'amministrazione precedente in prosecuzione ed ammodernamento di quanto già in vigore nell'ultimo decennio. In particolare i precedenti sistemi di limitazione degli accessi con dissuasori oleodinamici azionati con telecomandi hanno nel tempo dimostrato la loro debolezza, oserei dire anche fisica, materiale, unitamente al fatto che non garantivano l'accesso alle cosiddette categorie deboli ed erano stati ripetutamente urtati dai veicoli in transito, che non si avvedevano della loro presenza, recando pericolo per la circolazione. Da questo l'esigenza di adottare sistemi più moderni per la disciplina e il controllo della circolazione veicolare. Per quanto riguarda la scelta degli orari di attivazione, proprio per non recare ulteriore confusione negli utenti, sono stati in sostanza volutamente mantenuti gli orari già in vigore da circa un decennio, con minime modifiche, in particolare una modifica segnalata anche nell'interrogazione, che è quella di via Tapparelli. In via Torino nessuna variazione di orario è stata apportata, nella ZTL centrale di via Alfieri sono state ricomprese tutte le fasce orarie che già in precedenza e con provvedimenti susseguitesi nel tempo avevano consolidato le limitazioni all'accesso, comprendendo i mercati e le tre mezze ore dell'entrata uscita dalle scuole, che da anni costringevano la presenza di più ausiliari di vigilanza a presidio delle transenne che venivano poste a chiusura via Alfieri, via Ferreri. Purtroppo la sola presenza di divieti e limitazioni non sempre era rispettata dagli automobilisti, occorreva il presidio fisico. Per quanto riguarda la variazione di orario tra periodo scolastico e periodo estivo della ZTL del centro storico, anche questa era già sin dall'origine organizzata in tale modo, con la finalità di dare la priorità alla sicurezza del transito degli scolari nel periodo scolastico e priorità al transito dei pedoni nel centro storico in orario serale nel periodo estivo, atteso che nelle piazze centrali si svolgono nei mesi di giugno, luglio ed agosto solitamente i principali eventi serali che richiamano un consistente flusso di persone, avendo cura comunque di non interferire con gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, con l'inizio dei divieti di circolazione dalle ore 20. In via Tapparelli, sostanzialmente l'unica variazione di merito, rispetto alla chiusura totale al traffico prevista in precedenza, si è ritenuto di prevedere una finestra tra le 13.30 e le 15.30, ove è minore la presenza di pedoni per la pausa pranzo e perché la maggioranza degli esercizi commerciali è chiusa, anche al fine di consentire la possibilità di accesso per eventuali interventi di manutenzione o per altre esigenze di carattere programmabile, senza costringere tutti costoro, alla preventiva autorizzazione all'accesso. Nella prima fase di progetto, installazione, sperimentazione e avvio dei varchi elettronici non si è voluto apportare sostanziali variazioni agli orari consolidati da tempo, proprio al fine di non recare cambiamenti troppo forti nella popolazione. Inoltre, tutta la fase sperimentale, il successivo avvio dei controlli sarà certamente oggetto di analisi e riflessione sulle possibili migliorie e anche estensioni da apportare. Il sistema tecnologico adottato di ultima generazione, per ora di soli tre varchi, anche per esigenze di spesa, sarà adattabile ad ogni ulteriore modifica e implementazione e non si esclude la futura estensione delle aree ZTL APU sia per quanto riguarda via Torino che per il centro storico, ma al momento tali valutazioni sono ancora premature. In altri termini, abbiamo preferito adottare e mantenere quello che era il quadro orario, fatta quella piccola eccezione che era già precedentemente stato stabilito da una serie di provvedimenti, e non riteniamo di cambiarlo adesso, nel 9 marzo, con l'entrata in vigore, diciamo così, del sistema sanzionatorio effettivo, proprio per evitare di creare ulteriore confusione nella popolazione. Sicuro, perché abbiamo fatto anche tra l'altro degli eventi, abbiamo stampato 1500 volantini, abbiamo pubblicizzato sui giornali il meccanismo di funzionamento. Come risulta anche dalla interrogazione, sicuramente si possono valutare e apportare delle modifiche. Tra l'altro, per esempio, la modifica di allungare anche via Torino comporterebbe l'introduzione anche di ulteriori strumenti che avranno comunque il loro costo, ma che appunto saranno oggetto di verifica. L'intenzione sarebbe di prendere tutti i suggerimenti che ci sono arrivati, compresi i vostri, no? E anche altri che ci sono stati sollecitati da cittadini comuni, che mi sembra che possano essere seriamente presi in considerazione, come per esempio l'allungamento degli orari oltre la mezzanotte dei giorni festivi, fino alla primissima mattina, e fare questo però in un secondo momento, senza fare un ulteriore cambiamento proprio nel momento decisivo delle sanzioni. Mi fa piacere precisare tuttavia che può apparire, beh, qualcuno è apparso complesso questo sistema. In realtà probabilmente per un certo verso può essere considerato molto molto più facile di quanto in qualche contesto è stato dipinto. Il principio è molto semplice: se è verde si può passare, se è rosso non si può passare, salvo autorizzati. E questo lo si può vedere appunto nell'ingresso, esattamente dove c'è l'ingresso del varco. Quindi, se nel momento in cui si è entrati, poi si è liberi di uscire quando c'è la necessità. Quindi partiamo così, valutiamo tutte le migliorie nei prossimi mesi che si possono apportare e le prendiamo seriamente in considerazione. Ancora un'ultima cosa, concludo dicendo che stiamo prestando attenzione a chi crede di aggirare le regole entrando abusivamente da un altro varco di via Ferreri. Ci stiamo prestando la giusta attenzione, raccomandiamo ai cittadini di evitare dei comportamenti che sono sostanzialmente in violazione delle regole.
Grazie Sindaco, soddisfatto della risposta. Consigliera Seliak.
Ma allora, onestamente non condivido tanto questo approccio, nel senso che diciamo che quando si tratta di modificare, allora non credo che per come sono, come dire, si è sviluppata quella, diciamo, la gestione anche per le difficoltà tecniche della ZTL e dell'APU, non credo che si potesse dire che i cittadini erano ormai abituati a certi orari, a certi varchi. I cittadini l'hanno presa come una novità perché ormai era talmente in disuso che di fatto è stata quasi approcciata come un nuovo provvedimento. Presa questa consapevolezza, è chiaro che quindi non si andava a modificare, si andava quindi a modificare proprio la viabilità. In quanto tale, si tratta di un provvedimento che probabilmente avrebbe richiesto una condivisione con la cittadinanza e magari anche con noi dell'opposizione, alla luce di questa occasione, no, di poter dare dei suggerimenti o di condividerla, per fare una valutazione più ampia, cioè capire qual era lo scopo, appunto, qual era la ragione, cioè dove vogliamo arrivare. Per quello che noi anche a suo tempo avevamo insistito sul piano urbano del traffico, cioè è chiaro che la viabilità fa anche parte, no, di una programmazione e va anche spiegata, deve anche spiegare qual è la visione, no, della città che si ha. Quindi diciamo che secondo me questa invece sarebbe stata proprio l'occasione per rivedere eventualmente modalità, tempi, percorsi per la zona traffico limitato o per l'APU. Poteva essere l'occasione, anche perché, appunto, come diceva effettivamente il sindaco adesso, si sono fatti i volantini, si è fatta la spiegazione, si sono messi i cartelli con degli orari specifici, cioè, se si è già giusto poi il tempo ai cittadini di abituarsi a questo
e poi lo si modifica, diventa un'ulteriore fonte di caos. Ecco, forse avrebbe avuto senso, fermo restando la necessità, che condividiamo la necessità di ammodernare lo strumento, però sarebbe stato secondo me prima il momento corretto in cui chiedersi dove voler arrivare, dove voler limitare il traffico, qual è la visione della città, dove la si vuole pedonalizzare, dove non la si vuole pedonalizzare, in una programmazione più ampia. Oltretutto, la piccola modifica di cui parlava rispetto a via Tapparelli, in realtà a noi sembra una grossa modifica, perché è un'area che ormai era pacificamente pedonale. L'introduzione di questo margine di traffico veicolare ci sembra anche pericoloso, e non aver percepito nella sua risposta qual è, diciamo, la motivazione, ecco, per cui è stata introdotta. Per cui niente, auspico che ci sia occasione, non troppo in là in realtà dal nostro punto di vista, per rivederla e magari farne un ragionamento, ecco, un po' più ampio.
Grazie consigliera Seliak, direi di procedere con la terza interrogazione, sempre ad opera del gruppo Spazio Savigliano. E l'interrogazione verrà illustrata dal consigliere Tesio ed è in merito alla situazione dello stabilimento Fruttinnova. Prego consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Premesso che nel 2014 era stata comunicata la creazione dell'azienda Fruttinnova per la trasformazione e la lavorazione della frutta al fine di ricavare purè e succhi da frutta della zona, nel 2018 era stato acquistato lo stabilimento ex Origlia per l'insediamento dell'impresa ed erano iniziati i lavori di ristrutturazione del fabbricato. Negli anni si sono susseguiti sulla stampa locale diversi annunci che indicavano come imminente l'inizio dell'attività, l'ultimo di questi a febbraio del 2023, ormai un anno fa, in cui si parlava dell'autunno dello stesso anno come obiettivo. Al momento non si hanno notizie in merito a possibili date di inizio dell'attività. Considerato che un'azienda di questa tipologia, ed è questa la motivazione dell'interrogazione, potrebbe portare un indotto e posti di lavoro utili per la comunità savigliane, si richiede se l'amministrazione abbia notizie aggiornate circa le tempistiche di inizio produzione da parte della società.
Grazie consigliere Tesio, risponde all'interrogazione il sindaco, prego.
Chiaramente rispetto a questa interrogazione non posso dare notizie dirette del comune, ma nel ruolo che mi compete ho contattato la società per avere qualche risposta sul quesito che viene posto, e condivido il fatto che è assolutamente utile, non vale soltanto per questa società, che si investa creando posti di lavoro in Savigliano. La società, come si può notare anche dalla visura camerale, è stata oggetto di aumento di capitale lo scorso anno e oggi ha un capitale sociale superiore ai 4 milioni di euro. I soci principali sono Meta Holding, una società brianzola, Idroinox Impianti e Ingegner Rossi di Parma, due società operanti nel campo alimentare. Ci sono poi soci minori, tra cui le organizzazioni di produttori locali Asprofrut, l'Agnasco Frutta, eccetera. I lavori per il completamento del capannone sono ripresi nel 2023 e stanno proseguendo, come si può vedere bene, da via Liguria. Secondo il piano industriale, appunto, parole che ci sono state riferite, evidentemente, approvato, la produzione dovrebbe partire l'estate prossima. Attualmente i dipendenti sono 4, tra cui 3 savigliani. Le previsioni di assunzioni sono ancora di circa 2 unità a tempo indeterminato e 12 unità personale stagionale, oltre all'indotto, trasporti, impresa pulizia e fornitori vari. La produzione iniziale sarà di semilavorato, purea e succo di frutta stagionale locale. Queste sono le informazioni che mi sono state fornite.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, ringrazio il sindaco per essersi fatto portavoce, perché era chiaro, la domanda non fosse rivolta a lui, però credo che l'amministrazione serva anche questo a fare da stimolo e pungolo a quelle che possono essere delle risorse per il tessuto locale. Speriamo che questi lavori di completamento si finiscano presto e si possa iniziare in maniera definitiva.
Bene, passiamo alla quarta interrogazione, sempre per conto del gruppo Spazio Savigliano. L'interrogante in questo caso è nuovamente la consigliera Seliak e l'argomento riguarda l'attraversamento pedonale di Viale Piave. Prego, consigliera.
Alcuni cittadini residenti in Via Piave ci segnalano che l'attraversamento pedonale predisposto per permettere loro di raggiungere il viale alberato o i parcheggi adesso adiacenti risulta piuttosto pericoloso, in quanto le vetture, nonostante i limiti, percorrono la via ad alta velocità. Aggiungo che mi hanno riferito anche poi dopo che hanno letto nell'interrogazione anche di veri e propri incidenti e investimenti che si sono verificati. Oltretutto, dal punto di attraversamento non si ha adeguata visibilità sui veicoli provenienti dalla rotonda cosiddetta della piscina, che arrivano quindi abbastanza all'improvviso a velocità consistente. Peraltro il marciapiede che percorre il lato del viale dove sorgono le abitazioni è molto stretto e quindi non permette una sosta o un'attesa sicura, soprattutto con passeggini o biciclette. Alla luce di questi rilievi, posto che si è consapevoli del fatto che la via costituisce un tratto essenziale per la strada di collegamento con l'ospedale, che pertanto non è possibile installare dossi o altri dispositivi che ostacolino le corse delle autoambulanze, si chiede se non sia comunque possibile individuare strumenti che siano più efficaci nel ridurre la velocità dei veicoli o nel proteggere l'attraversamento dei pedoni.
Grazie consigliera Seglia, che in questo caso la risposta è in capo all'assessora Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente. L'interrogazione mi suggerisce un appello ai cittadini che non solo in Viale Piave ma in tutto Savigliano percorrono le strade a velocità sostenute. E questo mi dispiace perché comunque in un centro abitato e attivo come Savigliano, dove ci sono pedoni, biciclette, monopattini, bisognerebbe porre un pochino più attenzione quando si è in automobile. A parte questo, che è un appello accorato, l'attraversamento pedonale che abbiamo realizzato, l'ultimo che abbiamo realizzato, l'abbiamo realizzato in accordo anche con i residenti ed è realizzato a norma anche come misura e distanze, e non mi pare che non ci sia un'adeguata visibilità per i veicoli che provengono dalla rotonda, però probabilmente è l'eccessiva velocità che sicuramente ti fa tentennare nell'attraversamento. Ricordo anche che comunque ho sollecitato anche il comando della polizia urbana e anche i carabinieri per fare dei posti di blocco e loro sono abbastanza presenti, se avete notato, su questo viale. È uno dei punti critici che abbiamo indicato anche allo studio che sta svolgendo l'attività per l'agenda della mobilità. In questo momento c'è anche un cantiere, quindi è difficile fare degli interventi strutturali sui marciapiedi o sui parcheggi, quindi attendiamo anche un attimo la fine del cantiere per poi vedere se si può provvedere a attuare degli strumenti diversi per poter limitare la velocità e proteggere i pedoni nell'attraversamento. Come ha ricordato anche lei, questo tratto è una strada di percorrenza per i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e ambulanze, quindi i dossi o altri dissuasori di velocità sono difficili da installare, proprio non si possono installare, e quindi vedremo anche che cosa ci suggeriranno nel merito per poter individuare dei mezzi per ridurre la velocità, che capisco in quel punto è veramente eccessiva, specialmente in alcune ore del giorno.
Grazie, e chiedo alla consigliera Seliak se si ritiene soddisfatta della risposta. Prego.
Sì, diciamo che il fatto che comunque la situazione sia attenzionata è l'obiettivo principale poi ovviamente dell'interrogazione. appunto mentre parlava l'assessora, effettivamente appunto si poteva pensare a qualche dissuasore, come è stato fatto per esempio in via Bisalto, in strada Monasterolo, cioè dove quantomeno c'è una zona anche al centro della via un po' protetta, che riduce un po', diciamo, il tratto percorribile dal veicolo, quindi costringe un po' a ridurre la velocità e permette anche un po' di protezione. Ecco, studiare degli strumenti di questo tipo, ecco, che possano quantomeno appunto invitare a limitare la velocità. Non è oggetto di questa interrogazione e non è un'interrogazione, quanto più un suggerimento che è venuto, che a questo punto pongo perché è, diciamo, vicino al tema. Sempre nella zona ci viene segnalato, in vista dell'apertura della piscina, che con i lavori anche lì di asfaltatura, io avevo già segnalato il tema dell'attraversamento, ecco, dell'attraversamento pedonale che porta proprio dal sentiero alla piscina, perché effettivamente se no lì l'accesso, adesso che per fortuna sarà riaperta e riattivata, ecco, se si può anche su questo fare un po' di pressione, so che non è competenza del comune, ma è esatto, però cercare di intervenire.
Sollecitazioni interessanti, direi che possiamo passare all'interrogazione numero 5, sempre ad opera del gruppo Spazio Savigliano. In questo caso l'interrogante è nuovamente il consigliere Calcagno, che è l'argomento dell'interrogazione, verte sulla mancanza di illuminazione dei monumenti di Arimondi e di Schiaparelli. Prego, consigliere Calcagno.
Grazie Presidente. Alcuni cittadini ci hanno segnalato che i monumenti al generale Arimondi in Piazza del Popolo e all'astronomo Schiaparelli in Piazza Gallateri non sono più illuminati. Ci sono gli apparecchi per illuminarlo, ma sono spenti. Pertanto chiediamo quali sono stati i motivi e se non ci sono irrisolvibili problemi tecnici di ripristinare l'illuminazione dei due monumenti nel più breve tempo possibile. Anche perché i monumenti, quando sono illuminati, fanno anche una buona figura, visto che stiamo andando in primavera e sarebbe importante di nuovo illuminarli come già erano illuminati.
Grazie consigliere Calcagno, anche in questo caso all'interrogazione risponde l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Non era un millumino di meno. No. È proprio un problema tecnico dei due impianti. Abbiamo sollecitato la ditta Ardea per verificarne la possibilità del ripristino e ci hanno detto che tecnicamente dovrebbe essere possibile, anche se ci hanno già provato 3 o 4 volte. Comunque mi hanno detto nel giro di un mesetto dovrebbero arrivare i pezzi per la sostituzione, quindi probabilmente avremo di nuovo i monumenti illuminati.
Ritengo che il consigliere Calcagno abbia ricevuto la risposta che si aspettava, quindi direi che possiamo chiudere lo spazio dedicato alle interrogazioni e alle interpellanze, visto che non ce n'erano molte. Io direi che, in deroga a quello che normalmente faccio, non farei la pausa di riflessione e proseguirei con il